Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
Hamas respinge l'accordo per la tregua, attacco a una scuola a Gaza, 37 vittime. Il Cremlino minaccia di dare armi ai paesi terzi per colpire l'Occidente, Stoltenberg, nessun pericolo di attacco contro la NATO. Il governo rinnova la social card, il valore aumenta di 40 euro all'anno, sarà distribuita da settembre. BCE oggi la decisione sui tassi di interesse verso un taglio dello 0,25%. Roland Garros semifinale per Jasmine Paolini oggi contro la russa Andreeva e per il doppio maschile Bolelli Vavassori. Europei di calcio, Spalletti prende tempo fino all'ultimo, stasera i nomi definitivi dei 26 convocati. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con la situazione in Medio Oriente, dove sembrano cadere del tutto le prospettive di una tregua a Gaza. La stampa israeliana rilancia la notizia che Hamas avrebbe respinto l'accordo per il cessate il fuoco. Nella notte intanto l'esercito israeliano ha compiuto un nuovo pesante attacco, colpita una scuola dell'UNRWA che ospitava sfollati, ma che invece, secondo Israele, nascondeva membri di Hamas.
Sono ancora al lavoro i soccorritori intervenuti dopo il bombardamento di una scuola delle Nazioni Unite a Nuseirat nella striscia di Gaza. Diversi feriti che vengono trasportati in ospedale mentre il numero delle vittime sale. Si parla di oltre 30 morti, quasi la metà bambini, dicono fonti ospedaliere. L'attacco è stato rivendicato dall'esercito israeliano, che ha detto di aver colpito quella struttura, affermando che all'interno c'erano tra i 20 e i 30 terroristi di Hamas. Secondo la versione fornita alla BBC da giornalisti locali, la scuola invece ospitava sfollati fuggiti dalle offensive israeliane e dai bombardamenti nel nord della striscia ed è stata attaccata nella notte con due missili. Secondo Medici Senza Frontiere, prima dell'attacco in ospedale erano già arrivati almeno 70 morti e più di 300 feriti, in maggioranza donne e bambini, a seguito di una serie di bombardamenti israeliani nel centro della striscia di Gaza. Sul piano diplomatico, Hamas avrebbe respinto la proposta israeliana di un accordo per il rilascio degli ostaggi e l'attuazione di un cessate il fuoco a Gaza. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Non vediamo alcun pericolo di un attacco imminente contro un qualsiasi alleato NATO da parte della Russia, così oggi il segretario generale della NATO Stoltenberg, dopo che ieri Putin aveva parlato della possibilità di fornire armi a paesi terzi che potrebbero attaccare interessi occidentali. In Francia oggi il presidente americano Biden per gli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato del 1944. Sentiamo.
Il D-Day viene ricordato oggi alla presenza di quasi 5.000 persone, vari capi di Stato. Ovviamente il presidente francese Macron, ma anche quello degli Stati Uniti Biden, Re Carlo, accompagnato dalla moglie e dal principe William, il cancelliere tedesco Scholz, il premier canadese Trudeau, il presidente della Repubblica Mattarella. A differenza del passato, non è stato invitato il presidente russo Putin. Eppure, alla sconfitta del nazismo demmo il maggior contributo in termini di morti e sacrifici, critica lui. Ma la guerra in Ucraina, detta la lista degli invitati, e di sostegno a Kiev, i leader discuteranno subito dopo la conclusione della commemorazione, in un clima di crescente interventismo, specie da parte della Francia, e nel timore di una escalation.
NATO has, no plans to deploy,
la NATO non ha intenzione di schierare forze in Ucraina, precisa però il segretario generale della NATO Stoltenberg, e l'idea di un conto alla rovescia verso la guerra è sbagliata. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia cominciamo con la pagina politica. Il governo che ha deciso di confermare la social card per le famiglie a basso reddito e con figli a carico. L'importo salirà di 40 euro all'anno. La card è stata presentata oggi, però verrà distribuita da settembre.
Dopo la sperimentazione dello scorso anno, torna la social card antipovertà dedicata a te, messa a disposizione da Poste Italiane. I destinatari sono i nuclei familiari residenti in Italia, iscritti all'anagrafe comunale, con un ISEE non superiore a 15.000 euro e non titolari di altre misure di sostegno al reddito. I beni acquistabili, alimentari, carburanti o abbonamenti ai trasporti pubblici. Il ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida.
I beneficiari arriveranno a 1.330.000. Il valore della carta salirà a 500 euro, integriamo con altri prodotti che sono gli ortaggi surgelati, i prodotti da forno surgelati, il tonno, la carne in scatola e anche i prodotti DOP e IGP.
Dall'INPS è stata già individuata la platea dei beneficiari e sono stati efficientati i controlli. Gabriele Fava, presidente INPS.
Da oggi i controlli saranno fatti ex ante, questo vuol dire erogare la misura ai beneficiari, a coloro i quali hanno realmente diritto a questa misura.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Critiche arrivano però dalle associazioni che si occupano del sostegno delle famiglie in difficoltà per Emergency. Si tratta di una iniziativa che non raggiunge realmente le persone in difficoltà. Così Marco Latrecchina, coordinatore del progetto Emergency Nessun Escluso, al microfono di Cristina Carpinelli.
Abbiamo letto di questa notizia di un aumento di circa 40 euro sulle social card e insomma non ci sorprende rispetto al periodo in cui esce una misura di questo tipo. Diciamo che rispetto alla quantità ci sembra insomma comunque non vada a incidere molto su quelle che sono le necessità delle famiglie, che hanno più o meno una spesa mensile in alimenti di 500 euro. Questa è una carta annuale che raggiunge appunto così in questo modo i 500 euro, sono poco meno di 2 euro al giorno, quindi anche questo aumento insomma non va veramente a supportare in maniera incisiva le famiglie. Ma al di là di un aumento che comunque in linea di massima è sempre una buona cosa, il fatto è che queste social card non sono per tutte le persone che hanno bisogno. Questo nei progetti che facciamo, questo progetto Nessuno Escluso di supporto sociale che abbiamo in tutta Italia, lo vediamo. In realtà sono poche le persone che riescono ad accedere a questo tipo di misura per diversi motivi. Molte persone non hanno i requisiti per chiederlo, non hanno un'iscrizione anagrafica, non possono fare un ISEE, quindi nonostante ne hanno assolutamente bisogno non riescono a ottenerla. Un altro problema anche a livelli di implementazione della misura a livello comunale, in cui le persone per accedere devono essere richiamati dai servizi territoriali che sono già oberati di lavoro.
Ancora con i numeri dell'economia, quelli dell'Istat, che vede il PIL del 2024 atteso per una crescita dell'1%, dell'1,1% nel 2025. Si tratta di una moderata accelerazione rispetto al 2023. Sono stime quelle dell'Istat sostanzialmente in linea con quelle contenute nel DEF di aprile del governo, in cui si valutava una crescita dell'1% quest'anno e dell'1,2% l'anno prossimo. Rapporto Istat anche a proposito della corruzione in Italia: sarebbe in calo quella che coinvolge i nuclei familiari, che tuttavia resta più accettata dagli italiani quando serve per trovare un lavoro a un figlio.
Tra le famiglie che si sono rivolte alla sanità, l'1,3%, circa 295.000, ha avuto richieste di denaro, regali o altro per ottenere o velocizzare il servizio o per ricevere assistenza. Lo rileva l'Istat nel report La corruzione in Italia 2022-2023. Nel corso della loro vita è capitato al 5,4% dei nuclei familiari di ricevere offerte di questo tipo. In ambito lavorativo, allo 0,8%, nel settore dell'istruzione allo 0,7%. Il 2% dei nuclei familiari ha avuto richieste di denaro o regali, rivolgendosi invece ad uffici pubblici. Dal rapporto in generale risultano in calo le richieste alle famiglie di denaro o altro in cambio di agevolazioni, dal 2,7% del triennio precedente all'1,3%. La corruzione risulta più accettata se serve a trovare lavoro ad un figlio, per il 7,4% sempre, per il 12,7% solo in alcune circostanze. Il 4,5% dei cittadini ritiene invece accettabile ottenere regali, favori o denaro in cambio del voto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Corte Europea di Strasburgo ha condannato l'Italia per aver violato il diritto alla libertà di un uomo giudicato incapace di intendere e di volere, rimasto internato in una residenza psichiatrica per l'esecuzione delle misure di sicurezza oltre i termini che sarebbero stati altrimenti previsti per lui. Nel caso di una condanna, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che lo Stato dovrà versargli la somma di 8.000 euro per i danni morali, in ogni caso meno dei 60.000 che l'uomo richiedeva. Ed è attesa per oggi la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Dopo 2 anni di politica monetaria restrittiva, l'attesa è per un taglio di 25 punti base, decisione legata al rientrare dell'inflazione, attualmente poco sopra il 2% nell'area euro, dopo essere cresciuta del 17% negli ultimi 2 anni. Ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece prosegue il viaggio nelle politiche europee dei vari schieramenti in vista delle elezioni europee dell'8 e del 9 di giugno. Parliamo di Green Deal e politica industriale. Alessandra Schepisi.
Verso il voto. Europee 2024.
C'è chi punta a rimodularlo, chi a depotenziarlo, chi lo difende così com'è. Piaccia o no, il Green Deal resta al centro dell'agenda politica. Nel centrodestra, seppur con toni diversi, si chiede di passare da un Green Deal ideologico a un Green Deal pragmatico, di evitare nel raggiungimento degli obiettivi climatici oneri sproporzionati per le imprese, di modificare o cancellare la direttiva sulle case green, di rilanciare il settore automotive secondo il principio di neutralità tecnologica investendo non solo sull'elettrico. Meloni, Fratelli d'Italia e Salvini Lega.
Nessuno nega che l'elettrico possa essere una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, però io nego che possa essere l'unica.
Dire solo auto elettriche dal 2035 è un suicidio ambientale, economico, sociale, industriale.
Sì, anche al ritorno del nucleare, Tajani Forza Italia.
È giusto guardare con grande attenzione al nucleare di quarta generazione.
Favorevole dall'opposizione anche Calenda, Azione, allineato con il centrodestra anche su case green e motori diesel.
Perché il nucleare sta andando bene, finalmente in Europa hanno capito.
Nucleare sì, anche per Renzi, Italia Viva che corre con Stati Uniti d'Europa, contrario il PD che difende il Green Deal e i principali provvedimenti per rafforzarlo, ma la transizione ecologica non deve lasciare indietro nessuno, Schlein.
Vogliamo un Green Deal con il cuore rosso, attento a ciò che serve per accompagnare le famiglie e le imprese, rendendo questa conversione conveniente.
Il Movimento 5 Stelle parla di rafforzamento del Green Deal, di mobilità elettrica irreversibile e di allargare il raggio di azione del fondo di transizione giusta a difesa dell'industria europea, Conte.
Non ci può essere una politica che non ponga al centro la transizione ecologica.
Alleanza Verdi e Sinistra infine punta a un Green Deal ancora più ambizioso e a un fondo europeo per gli investimenti ambientali e sociali.
E vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare tutte le puntate del viaggio verso le europee sul sito radio24.it. Adesso alle 13:13 la pagina sportiva con l'attesa intanto oggi per le convocazioni definitive, insomma i nomi dei 26 della nazionale di Spalletti in vista degli europei. Giovanni Capuano a te, ma c'è anche il tennis perché ci sono ben 2 semifinali azzurre.
Sì, allora partiamo dal calcio, convocazioni che in realtà sono i tagli di Luciano Spalletti che sono attesi nel tardo pomeriggio, dovrà rinunciare a 3 giocatori rispetto ai 29 che sono stati preconvocati, che hanno lavorato in questa settimana a Coverciano. Sicuramente resterà a casa un portiere, quasi certamente un esterno offensivo, e poi c'è il tema del centrocampista centrale con anche un occhio alle condizioni di Barella che non sta bene e lo staff medico azzurro sta cercando di rimetterlo in piedi per la gara d'esordio contro l'Albania del prossimo 15 giugno. Quindi tardo pomeriggio avremo le risposte dal commissario tecnico della nazionale. E poi il grande giovedì del tennis italiano a Parigi, il piatto principale ovviamente nel pomeriggio, non prima delle 17, la semifinale del singolare femminile tra Jasmine Paolini e la russa Mira Andreeva, che ieri a sorpresa ha messo fuori la numero 2, la russa Sabalenka. Dunque Jasmine Paolini che entra in questa semifinale con il ruolo di favorita. Prima ci sarà l'altra semifinale, quella tra la numero 1, la polacca Iga Swiatek, e la numero 3, la statunitense Coco Gauff. In campo invece da poco meno di un'ora Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinale questa del doppio maschile, stanno giocando contro la coppia formata dall'indiano Bopanna e dell'australiano Ebden. Bolelli e Vavassori hanno vinto il primo set di rimonta 7-5, sono però in svantaggio in questo secondo set per 3-0, hanno subito un break e dunque devono, così come è capitato nella prima partita, tentare la rimonta. Ricordiamo che poi domani sarà il giorno di Sinner Alcaraz, semifinale del singolare maschile.
Grazie Giovanni, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Noi adesso alle 13:15 ci fermiamo e in arrivo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Perfetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Hamas respinge l'accordo per la tregua, attacca una scuola a Gaza, almeno 37 vittime. Il Cremlino minaccia di dare armi ai paesi terzi per colpire l'Occidente, ma Stoltenberg dice nessun pericolo di attacco russo contro la NATO. Il governo rinnova la social card, il valore aumenta di 40 euro all'anno, sarà distribuita da settembre. Oggi intanto la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi verso un taglio dello 0,25%. Roland Garros, semifinale oggi pomeriggio per Jasmine Paolini, già in campo il doppio maschile Bolelli-Vavassori, vinto il primo set contro Bopanna Ebden. Eccoci qua, 13:18 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Riprendiamo con il racconto della giornata andando in Medio Oriente. Ci colleghiamo con il nostro collega corrispondente da Gerusalemme, Nello Del Gatto. Ciao Nello, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, c'è stato questo pesante attacco nella notte da parte dell'esercito israeliano sul centro della striscia di Gaza, su una scuola dell'UNRWA, dove però secondo Israele c'erano dei membri di Hamas, ci sono almeno una quarantina di vittime. Ripartirei da qua a chiederti il bilancio di questo attacco, dove come sempre si confrontano versioni diverse, quella di Gaza e quindi di Hamas, che dice che c'erano degli sfollati, quindi principalmente dei civili, e quella di Israele. Poi arriviamo anche al fatto che fondamentalmente le speranze di una tregua sono quasi del tutto cadute, perché le notizie che arrivano sono di questo tipo. Però partiamo dall'attacco.
Sì, praticamente c'è stato questo attacco, un raid dell'aviazione israeliana contro due piani di una scuola dell'UNRWA, e all'interno, ovviamente come ogni scuola in questo periodo, è affollata di rifugiati. Secondo l'esercito c'erano almeno una 20-30 miliziani che appartenevano alla elite Nukba, che sarebbe quella che ha portato l'attacco, il massacro del 7 ottobre a Israele. Quindi Israele ha attaccato questa zona, uccidendo, secondo quello che dice l'esercito, dei miliziani pericolosi. Dall'altro lato invece Hamas, il Ministero della Salute palestinese, parla di una quarantina di vittime, tra le quali anche minori e donne, perché ovviamente lì, come dicevamo, c'erano dei rifugiati. Quindi la situazione è ancora un po' difficile da capire, però purtroppo non è il primo caso, e ancor più purtroppo non sarà l'ultimo, proprio per quello che dicevi rispetto alla tregua.
Ecco, a proposito della tregua, i media sauditi oggi, ripresi dal Times of Israel, ma la notizia era già circolata anche precedentemente, dicono che Hamas ha respinto l'accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi israeliani. Era un piano presentato la settimana scorsa direttamente dalla Casa Bianca, dal presidente Biden, che prevedeva, per sommi capi, 6 settimane di tregua e il ritiro di Israele da alcune zone di Gaza, il rilascio di una parte degli ostaggi, e poi questo, diciamo, tregua si sarebbe estesa nel tempo fino al ritiro integrale da Gaza dell'esercito e il rilascio di tutti gli ostaggi. Insomma, però questo piano sembra, Nello, che non ci sia più. Che notizie hai?
Sì, praticamente media egiziani hanno riferito che i colloqui fino ad oggi c'erano ancora. Il punto è proprio questo, che la fuga in avanti che ha fatto Biden rispetto ad un piano comunque israeliano, che ricalca gran parte quello che già era in vigore all'inizio di maggio, non menziona esattamente la fine dell'aggressione, come dice Hamas, che è quello che va trovando. Cioè, i funzionari di Hamas non vogliono continuare a discutere se non si dice quando si fermano tutte le ostilità. Perché Israele vorrebbe prima gli ostaggi e poi si comincia a discutere di come fermare la guerra. Hamas invece vorrebbe subito la cessazione della guerra totale e poi il rilascio degli ostaggi. In questo momento si stanno incontrando in maniera separata i mediatori egiziani e qatarini, sia con Hamas sia non con Israele ma con gli Stati Uniti, perché in questo momento Israele non è ancora coinvolto in prima persona in questi colloqui, nel senso che gli Stati Uniti stanno funzionando fungendo, diciamo, da mediatori anche per Israele. Però al momento la situazione, a meno che Hamas non faccia un passo indietro, sembra che vada verso il crollo di nuovo dei colloqui.
Però i colloqui attualmente ci sono ancora, e questa potrebbe essere, diciamo, una buona notizia. Un piano, questo che dicevi, che ricalcava in qualche modo il piano israeliano, che però i ministri dell'estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, avevano detto che avrebbero rifiutato, che avrebbe portato, insomma, alla caduta del governo Netanyahu. Ieri c'è stata, ti chiedo anche questo, Nello del Gatto, la manifestazione, la giornata per Gerusalemme, monopolizzata proprio anche da questi ministri, in una giornata particolare proprio come quella. Ci sono state un po', insomma, di tensioni a Gerusalemme, insomma, città è simbolo per le tre religioni, lo sappiamo, città contesa anche dagli arabi, naturalmente. Com'è andata e cosa, diciamo, che idea ci dà un po', no, del polso della situazione tra gli israeliani la giornata di ieri?
Allora, ieri è stata una giornata dalle due facce, nel senso che all'esterno della città vecchia era una grande festa, c'era gente che faceva il picnic nei parchi di Gerusalemme, e all'interno della città vecchia invece degli esagitati con le bandiere prendevano a sassate gli arabi che ci stavano, oppure i negozi arabi. Ovviamente il problema vero di Israele sono proprio questi estremisti che non vogliono ragionare rispetto a un Israele aperto. Ieri infatti il ministro Ben-Gvir, che è a capo di questi esagitati, ha detto addirittura che il Monte del Tempio o la Spianata delle Moschee, che è lo stesso luogo soltanto chiamato in due modi diversi dagli arabi e dagli ebrei, è loro, è di loro proprietà. E invece lo stesso Netanyahu lo ha bloccato dicendo assolutamente no, lo status quo, cioè quello che dice che la Spianata delle Moschee è controllato dagli arabi, in particolare da un'associazione del Giordana, resta appunto agli arabi, quindi non c'è la possibilità per gli ebrei di appropriarsene, e questo ovviamente crea una frattura notevolissima nel governo israeliano, anche se Netanyahu però si è portato avanti e ha già una stampella nel caso in cui dovessero andare via appunto Smotrich e Ben-Gvir, e quindi fargli mancare la maggioranza.
Nello del Gatto da Gerusalemme, grazie, buon lavoro, alla prossima. E insomma, siamo partiti da qua, dalle notizie non buone, ma insomma, ci siamo purtroppo abituati, che arrivano da Gerusalemme e da Medio Oriente. Adesso invece, quando sono le 13 e quasi 25 minuti, ci occupiamo dei dati di Copernicus. Allora, ancora una volta ieri, però si tratta del 12° mese di fila, sono arrivati i dati di maggio, che è risultato il più caldo di sempre. E proprio nella giornata in cui si celebrava l'ambiente e in cui il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha fatto il punto, e insomma, dopo 12 mesi di record abbiamo superato, diciamo, quella che era la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento quest'anno qua. Come sempre, per cercare, diciamo, di capire e di contestualizzare questi dati, Giulio Betti, climatologo e meteorologo del CNR, con noi, buongiorno.
Buongiorno e grazie ancora per l'invito.
Allora, siamo tra l'altro alla vigilia di un weekend che si annuncia molto caldo, forse il primo vero assaggio d'estate vera, però torniamo al dato, come va preso questo 12° record di fila annunciato ieri da Copernicus?
Va preso con estremo realismo, estremo pragmatismo, perché si tratta di fatto del primo anno mobile, diciamo così, in cui la temperatura è risultata mediamente più alta di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. Parliamo di 1,63 gradi in più rispetto al periodo appunto preindustriale.
Preindustriale cosa intendiamo, Giulio Betti? Ricordaci.
1850-1900, diciamo questi 50 anni in cui si ritiene ancora l'influenza delle emissioni antropiche non fosse decisiva, quindi è tanto, siamo ampiamente fuori dai target che ci eravamo imposti e che ormai oggettivamente difficilmente raggiungeremo di Parigi. Però ecco, questo sì, ennesimo record non ci oltre a spaventarci, sì, ma la paura non porta a niente, no, porta all'inazione, certo. Deve ahimè, per l'ennesima volta, essere preso come un monito per chi deve prendere decisioni e di agire sia nell'adattamento che nella mitigazione. Ribadisco, disperarsi.
No, certo, non serve a nulla. Giustissimo, Giulio, ricordarlo, Giulio Betti, anche perché credo, ma lo chiedo a te, che ci sia anche un effetto prospettico, nel senso che le temperature stanno salendo e questo anno ce lo dimostra, no? Molto chiaramente. Però nel frattempo anche i dati sulle emissioni stanno cominciando a andare un pochino più nella direzione che vorremmo. Per esempio, insomma, nel nostro paese ogni mese che passa si aumentano kilowattora, gigawatt di produzione di energie rinnovabili, quindi però i risultati ancora non si vedono. Ti chiedo però, perché leggevo che qualche mese fa ancora il direttore del Centro Studi Climatici della NASA diceva, di fronte a questi dati, che c'era da valutare l'impatto del Niño, del fenomeno del Niño, per capire se era un anno anomalo per questo o no. Da questo punto di vista cosa si sa adesso?
Ma rispondo banalmente che avremo la controprova a breve, perché sta per arrivare la Niña,
ecco.
Quindi se i prossimi 12 mesi saranno altrettanto caldi nonostante la Niña, è chiaro che siamo di fronte a uno scalino.
Dobbiamo arrenderci all'evidenza, certo.
Esatto, esattamente. Poi, ripeto, ci sono altri fattori che probabilmente hanno favorito questo aumento, come la riduzione dell'aerosol, delle alcune emissioni provenienti dalla navigazione, ad esempio, di gas antiserra, cioè gas molto inquinanti ma che riflettono i raggi del sole, ma il fatto che siano stati ridotti è bene, meno male, perché facevano veramente male alla salute, dimostra ancora una volta quanto l'anidride carbonica in atmosfera sia un driver fondamentale.
Sì.
Senza questi gas che andavano un po' a controbilanciarla, la temperatura è aumentata ulteriormente.
Quanto tempo ci vorrà per avere i dati di EarthCare, il sistema di monitoraggio, no, dell'aerosol europeo, sistema europeo che dovrebbe darci delle informazioni?
Ma in realtà ci sono degli studi in atto e ci sono degli approfondimenti sul tema che risultano, cioè che mostrano un drastico calo di inquinanti da, ripeto, emissioni provenienti da fabbriche, da produzioni, da navi e da combustione comunque di appunto per attività industriali e di trasporto. Quindi no, è diminuito molto, cioè è un bel risultato. I dati ci sono, i preliminari sono molto incoraggianti.
Beh, meno male.
Successe per i cloroforocarburi negli anni 80.
Assolutamente, portiamo a casa questo risultato. L'ultima cosa che ti chiedo, Giulio Betti, si annunciano temperature, credo, non so se sopra la media stagione, insomma un primo fine settimana di vera estate?
Allora, al sud sarà un fine settimana di vera estate con temperature molto al di sopra della norma, soprattutto sull'estremo sud. Di contro al nord, da partire da domenica in particolare, potrebbero tornare forti temporali. Quindi nuovamente l'Italia, ahimè, è divisa in due da un punto di vista meteoclimatico.
E va bene, insomma, per chi voleva il sole sta al sud, per chi voleva l'acqua sta al nord, per gli altri non saranno accontentati. Giulio Betti, grazie, alla prossima. Ci fermiamo per il prossimo break, 349-238-6666, per commentare le notizie. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente: secondo fonti egiziane, Hamas respinge l'accordo per la tregua, attacco nella notte a Gaza, almeno 37 vittime. In Francia le celebrazioni per gli 80 anni del D-Day. Il segretario generale dell'alleanza Stoltenberg dice: nessun pericolo di attacco russo contro i paesi della NATO. Il governo rinnova la social card per le famiglie a basso reddito con figli a carico, 500 euro all'anno, sarà distribuita però da settembre. BCE, oggi la decisione sui tassi di interesse verso un taglio dello 0,25%. E allora ripartiamo proprio da qua, da questa attesa per la decisione della Banca Centrale Europea. Il punto di oggi lo facciamo in diretta con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Eccoti qua. Allora, che dobbiamo fare? Sai cosa faccio? Io me ne vado, ti lascio qua a intrattenerci tranquillamente sull'attesa della BCE. Che cosa ti devo chiedere? Quanti anni sono che aspettiamo questo taglio?
lo aspettiamo dal 2019 a dire il vero, sì, perché ci sono stati 11 aumenti consecutivi.
E poi,
no,
certo,
è da un anno, diciamo, che aspettiamo, sì, più o meno un segnale di inversione di rotta da parte della BCE. E se posso dire, certo, la cosa più importante di oggi sarà valutare quali sono le parole che Christine Lagarde sceglierà per annunciare la nuova traiettoria di politica monetaria, perché oramai i mercati, gli osservatori, i tecnici danno tutti per scontato che verrà annunciato questo taglio dello 0,25, che per l'appunto il mercato ha già incamerato abbondantemente. Quello che però il mercato ancora non ha capito, e quindi anche gli investitori pubblici e privati, è se questo è il primo di una serie di tagli che verranno già più o meno fatti comprendere agli osservatori, sostanzialmente almeno tre a prossimi tagli entro l'anno, oppure se invece la Lagarde dirà che questo è un taglio perché adesso ci sono le condizioni, poi il resto lo vedremo, come sta dicendo con il suo nuovo mantra, meeting by meeting, cioè incontro dopo incontro. Se non verrà fuori una chiarezza di vedute di medio periodo, probabilmente questo taglio non verrà neanche preso tanto bene dai mercati, a dire la verità.
E stando a guardare anche meeting per meeting quello che farà poi la Federal Reserve, che qualche mese fa sembrava in anticipo su di noi per il taglio, e invece adesso è più attendista, mi sembra?
Eh sì, c'è un problema delle differenze delle due inflazioni che dividono i continenti, cioè quella americana è ancora surriscaldata, la Fed non ha, come da manuale di politica monetaria, ancora la possibilità di far scendere la curva dei tassi perché l'economia è surriscaldata, quindi da un eccesso di domanda, un eccesso di pressione dei salari, ed è perché l'economia va forte, insomma. Mentre da noi il problema era l'eccesso la strozzatura dell'offerta, che più o meno si è rimessa a posto. È chiaro che in questo momento è necessario che le due banche centrali facciano due politiche divergenti. Questo però ha un piccolo paradosso, diciamo così, che ha sottolineato anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, sì, nelle ultime considerazioni finali. Il fatto che la Fed mantenga alti tassi in America ha un impatto sul cambio, che indebolisce il cambio dell'euro e probabilmente ci costringe a importare un pochettino di inflazione in più per i beni che noi compriamo come importazioni pagati in dollari. E questa cosa è un po' un effetto paradosso, perché appunto noi abbiamo l'inflazione che sta calando e quindi i tassi, sì, nostri possono scendere, però rischiamo di mantenere aperto un piccolo canale che ha un impatto di rialzo ulteriore dell'inflazione. Però tutti dicono che questo è sotto controllo, anche perché le importazioni in dollari sono il 33% del totale, quindi è gestibile.
Alberto Rioli, lo sai, a noi ci piace sempre parlare anche dei massimi sistemi, no? A quest'ora, però facciamo i pratici. Cosa succede ai mutui? Mutui a tasso variabile, mutui a tasso fisso, con questo taglio dovrebbe arrivare di un quarto di punto.
Ma guarda, hanno già cominciato a valutarlo. Sostanzialmente lo 0,25 che decide oggi la BCE potrebbe avere un impatto su un tasso variabile medio dei mutui che è grosso modo di 18 euro per la rata media. Comunque qualcosa che si comincia a intravedere, ecco, non saranno sfracelli, però insomma un segnale di minor costo dei mutui sicuramente arriverà. L'altra cosa è che sicuramente si stringerà la differenza che c'è stata fino adesso tra i tassi dei depositi e i tassi degli impieghi, che ha fatto il grande Eldorado, sì, delle banche, che hanno portato a casa profitti e utili pazzeschi, e adesso chiaramente non potranno più fare troppo conto su questa politica di divergenza dei tassi, perché i tassi si stanno abbassando, e quindi questa cosa avrà un contraccolpo poi nel conto economico delle banche, anche se lo sanno benissimo, lo stanno già gestendo abbondantemente. Del resto le banche avevano avuto un rendimento del capitale che era superiore al 12%, che è un tasso davvero enorme, e quindi dovranno un po' rifilare quel tipo di aspettativa, ma ripeto, le banche lo sanno benissimo, l'hanno già incorporato, hanno già preso le contromisure.
Alberto, l'ultima cosa velocissima che ti chiedo, anche se è una domanda, diciamo, qui sì, da un po' da massimi sistemi, azzardo questa domanda qua: quanta di questa liquidità che ci sarà, visto che i tassi scendono un pochino più agevole, andrà nel nostro paese nell'economia reale, cioè negli investimenti eccetera, e quanto invece, come purtroppo è accaduto anche spesso in passato, no, poi finisce magari in speculazioni, in cose finanziarie, insomma lontane da quello che poi ci interessa di più? secondo te?
Beh, insomma, questo è un tema che non riguarda solo l'andamento dei tassi di interesse, riguarda proprio gli atteggiamenti strutturali, anche culturali di un singolo paese. L'Istat oggi proprio ci sta spiegando, per esempio, che si sta diminuendo questa corsa all'accaparramento e a mantenere altissime le soglie del risparmio italiano, che è un classico del nostro paese. C'è un pochettino più di cessione, diciamo così, di una quota dei risparmi privati verso attività finanziarie che poi finiscono per finanziare l'economia reale. Ora bisognerà vedere se anche l'andamento dei tassi, il nuovo, diciamo così, libererà risorse da destinare con più serenità all'economia reale. Si creerà però, d'altro canto, una specie di competition sui rendimenti dei titoli pubblici, perché i rendimenti americani rimarranno su standard elevati, e questa cosa costringe comunque le prossime emissioni dei BTP italiani a considerare questo fatto, perché se tu dai rendimenti troppo bassi, effettivamente il grande capitale globale
si sposta,
va altrove. Noi abbiamo una necessità assolutamente irrinunciabile di incamerare comunque sottoscrittori del nostro debito pubblico, visto che il nostro debito è il 140% del PIL, come sappiamo.
Alberto Rioli, grazie ancora una volta, alla prossima, presto, ci risentiamo con il punto già domani, naturalmente. Adesso ci fermiamo, c'è un punto autotrasporti, poi di nuovo in diretta però con Giulia Crivelli.
Punto autotrasporti.
Punto autotrasporti, ben ritrovati, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Succede nel porto di Genova dal 15 giugno, succederà presto anche a Napoli. La congestione del traffico nei terminal, le attese infinite per caricare o scaricare e quindi l'allungamento dei tempi dei servizi inducono le imprese di autotrasporto ad applicare un extra prezzo sulle tariffe per la movimentazione dei container. La decisione è stata assunta dalle associazioni di categoria. L'indennizzo, che a Genova può arrivare fino a 180 euro, in sostanza è un ristoro per i maggiori costi sostenuti dalle imprese in seguito ai disservizi di cui parlavo prima. E lo stato di agitazione è stato detto anche da Assotir Toscana, riguarda le imprese impegnate nel bacino marmifero. E allora ci facciamo spiegare meglio che cosa sta succedendo da Maurizio Bandecchi, Assotir Toscana. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Innanzitutto ci presenti il bacino marmifero e quindi la peculiarità di questi trasporti, la peculiarità del vostro lavoro.
Il bacino del marmo di Carrara in Massa è un bacino che si sviluppa sulle così Alpi Apuane e i giacimenti arrivano anche fino ai 1200, 1300, 1400 metri d'altezza e partono da quote molto alte. Quindi qualsiasi grammo di marmo che esce dalle cave, che sia sotto forma di blocchi, che sono la parte più pregiata, che siano le scaglie, le scogliere, le polveri e quant'altro, tutto viaggia su gomma per arrivare ai porti, per arrivare ai punti di lavorazione, di taglio, agli stabilimenti, per quanto riguarda invece i materiali di scarto come la terra e le parti più minute.
Ecco, veniamo alle ragioni della protesta. È solo un problema legato alle condizioni delle strade?
Non si può esaurire a una protesta sulle veramente pessime condizioni delle strade, cosiddette delle strade di monte. Per noi è importante anche aprire un tavolo con la committenza, con i concessionari di cava, con chi diciamo poi commissiona i trasporti, varie tipologie di trasporto che sono anche tutti molto di nicchia, servono dei mezzi particolari, ed è importante aprire un tavolo, perché il primo problema certo sono le strade, ma sicuramente c'è un problema anche di sottotariffazione del servizio di trasporto. Il bacino marmifero è in buona compagnia da questo punto di vista, perché quasi tutto il trasporto patisce questa condizione di sottotariffazione, di dumping potenziale, e quindi serve avere un confronto, possibilmente anche in sede istituzionale, dove si possa mettere alla luce tutte quelle che sono le storture di questi rapporti di mercato, dove ci sono delle posizioni forti, non voglio usare altri aggettivi, e sicuramente diciamo la parte delle imprese di trasporto non è la parte forte di questo confronto.
Tornando alle strade, mi pare di capire esiste un grosso problema di sicurezza.
Beh, certo che c'è un problema di sicurezza, perché le strade sono veramente in condizioni pietose, con buche anche molto profonde, con delle frasche aggettanti sulla carreggiata stradale. Considerate che sono strade molto, molto strette, alcuni percorsi sono addirittura stati ricavati dalle vecchie ferrovie, quindi anche tutte le gallerie sono ricavate dalle vecchie ferrovie della prima metà del Novecento, e quindi potete immaginare quanto sono strette. Passarci con i mezzi d'opera sono quattro assi solitamente, quelli che partono dalle cave più alte, quando va bene sono bilici con le vasche, quando partono dalle cave un pochino più basse per arrivare agli stabilimenti, però insomma sono tutti mezzi di una certa altezza, di una certa postanza, e sono soprattutto tutti con anche ammortizzatori di un certo tipo, con balestre molto rigide, prendere le buche anche se a velocità ridotta.
Ecco, avete indetto la mobilizzazione, per il momento però i servizi sono garantiti.
Per ora i servizi sono garantiti, non escludiamo di arrivare a una mobilitazione che sospenda anche i servizi, questo poi lo decideremo nei prossimi giorni. Abbiamo avviato anche un confronto, insomma credo e spero positivo, con le altre associazioni. Ci ha fatto piacere l'apertura di credito dell'amministrazione comunale di Carrara, che ha convenuto sulla necessità di convocare un tavolo di confronto.
Maurizio Bandecchi, Assotir Toscana, grazie e buona giornata.
Grazie a voi.
E finisce qui punto autotrasporti. Come diciamo sempre, mettiamo il punto. Si parla di trasporti e di logistica a Radio 24 anche il sabato, 13:15 container, e lunedì hashtag autotrasporti in onda alle 13:45, quindi più o meno a quest'ora. Grazie per l'attenzione, ad Andrea Ferro una buona giornata.
Punto autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Effetto mondo.
Ce que je veux dire, c'est que cette élection européenne, c'est une élection de mi-mandat. C'est la seule occasion pour le peuple français, pour les Françaises et les Français, d'exprimer leur colère, mais aussi leurs attentes à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dimanche soir, à l'Élysée, il va regarder une chose, une seule chose. Il ne va pas regarder le score des Républicains, il ne va pas non plus regarder le score de Reconquête, il va regarder le score du Rassemblement National.
Questa era la voce di Giulia, buongiorno.
Buongiorno, di Bardella.
Sì.
Giordano Bardella è candidato di punta, già parlamentare europeo, e candidato di punta di Rassemblement National al Parlamento Europeo, giovane pupillo di Marine Le Pen, che invece non si candida alle elezioni europee, resta saldamente alla guida di Rassemblement National in Francia e siede in Parlamento. E quello che ha dichiarato ieri, forte anche di questi sondaggi che lo danno il doppio della percentuale rispetto al raggruppamento che fa riferimento a Macron, è che lui considera questo, l'avete sentito, come se fossero delle elezioni di metà mandato, e che è l'unica occasione che i francesi hanno per far capire a Macron che non gli va bene niente di quello che ha fatto finora, e quindi si propone proprio, l'ha detto, di chiedere, cosa che non è prevista in questi termini dalla Costituzione francese, però intanto se lo pone come obiettivo, di chiedere lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, cioè del Parlamento francese, alla fine dimanche, alla domenica, quando verranno fuori i risultati. Infatti, secondo Bardella, l'unica cosa che Macron guarderà non sono nemmeno i suoi risultati, i risultati dei partiti che sono alleati con lui, ma il risultato di Rassemblement National. Vedremo, perché insomma è chiaro che anche in Francia queste sono molto più che elezioni europee, anche se appunto non c'è l'anomalia di parlamentari nazionali che si candidano alle elezioni europee, ma hanno chiaramente un significato nazionale. Quindi sarà a maggior ragione interessante vedere questi risultati domenica sera.
Dove ci porti adesso, Giulia?
Velocissimamente in Spagna, anche sì. Lì campagna elettorale. Ieri Pedro Sanchez si è fatto fotografare a un evento con accanto la moglie Begoña, che è di nuovo sotto accusa, ed è sembrata una sorta di sfida del giorno, appunto a poche ore dalla nuova richiesta di indagare sulla moglie, si è presentato con lei al fianco, cosa che non capita spessissimo. Quindi, come dire, io resto dell'opinione che questo è un attacco a me, per attaccate mia moglie per attaccare me. Nel Regno Unito mi sembra il tema molto interessante, che si lega a tutto quello che, di cui spesso ti occupi anche tu, le leggi, la svolta verde, il Green Deal. Financial Times denuncia questa fuga dei fondi di investimento, che ritirano 40 miliardi di euro da tutte quelle società che hanno criteri ESG molto alti, come dire, quindi che sono in regola su tutte le environmental, social e government, ma e governance, perché con tutte queste nuove leggi che arrivano sono investimenti meno sicuri, perché queste aziende che devono rispettare questi criteri potrebbero essere meno redditizie e meno di successo di quanto si sperava.
Vorrei che fosse una profezia che si autoavvera, speriamo di no.
Invece il Wall Street Journal apre su questo mega accordo da 76 miliardi di dollari per i diritti TV dell'NBA, quindi il basket, non si era mai vista una cosa così. Naturalmente oggi i diritti televisivi comprendono poi tutta una serie di altre trasmissioni dei contenuti, però appunto significa che comunque la pallacanestro negli Stati Uniti continua ad attirare tanti telespettatori, anche se anche lì c'è il problema dei giovani che guardano solo gli highlights e non più tutte le partite.
Poi dove?
Vi segnalo solo che sia la foto di Financial Times che la foto del Wall Street Journal è dedicata a quello che è successo ieri a Gerusalemme, perché Ben-Gvir non resiste, il ministro della difesa è di nuovo andato a Gerusalemme, ha di nuovo provocato dicendo che mai e poi mai e poi mai accetterà uno stato di Palestina, che quindi, se da una parte sappiamo che pare che Hamas rifiuti la tregua, anche dalla parte di Israele o si sfascia il governo oppure non vedo molte possibilità per questa tregua.
Hanno preso a sassate le vetrine dei negozi arabi, insomma, non una bella giornata. Comunque, che abbiamo ancora?
Sentiamo quello che sta succedendo invece negli Stati Uniti, perché insomma nuovi fronti si aprono per i processi di Trump. Niente. Non ci sta.
Okay,
ne parliamo domani degli aggiornamenti sui processi di Donald Trump.
Fermiamoci qua, Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Paolo Colleoni regia, Giorgio Giardino in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti.